Domenica quarta di Quaresima, ciclo A, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 9, i versetti 1-41.
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: «Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è questo tale?» Risposero: «Non lo so». Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista, ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori risposero: «Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quegli rispose: «Se sia un peccatore non lo so. Una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Allora lo insultarono e gli dissero: «Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse: io credo, Signore. Egli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 16, i versetti 1-13.
Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è pacifica la tua venuta? Rispose: è pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sammà e quegli disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Iesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, i versetti 8-14.
Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Poiché di quando viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per questo sta scritto: svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, e Cristo ti illuminerà.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché ci guidi, ci dia forza per adempiere quanto la parola ci indica secondo la volontà di Dio. Amen. Siamo alla quarta domenica di Quaresima nel ciclo A. È la domenica del cieco nato. Ma questa domenica è anche una domenica caratterizzata da una particolare gioia. Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunitevi, esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi nell'abbondanza della vostra consolazione. È la domenica di letare. Letare Gerusalemme, infatti, è la colletta che in latino veniva cantata, e ancora oggi è cantata nella liturgia. In questo giorno anche i colori liturgici sono particolari. Il colore rosa, infatti, sostituisce, se questo è possibile per la dotazione parrocchiale degli abiti liturgici, il colore viola. È quel, come dire, passaggio che ormai si sta avvicinando sempre più, in cui la Pasqua ormai vicina, è l'incontro con il Cristo, luce che illumina ogni uomo, gioia per ogni esistenza. Così recita anche la preghiera di colletta: o Padre che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. La citazione anche dell'antifona d'ingresso tratta da Isaia, capitolo 66, versetti 10-11, ha un piccolo adattamento liturgico. Il testo originale è «Gioite con Gerusalemme». Oggi l'invito l'imperativo è rivolto a Gerusalemme stessa, che è qui la Chiesa che celebra. E dunque, rallegrati, Gerusalemme. Coloro che amano Gerusalemme, coloro che amano la Chiesa, si radunano, perché si riscoprono come sposa amata che deve giubilare, rallegrarsi. Passa la tristezza causata dal peccato. L'abbandono divino è finito. La sposa esulta del Signore e da Lui riceve altri figli. E chi lo amerà godrà ancora della sua pace, così dice il Signore. Succhieranno i figli della sposa alle mammelle e saranno nutriti amorevolmente. E i padri, spiegando queste parole del profeta, lo spiegano come il nutrimento che ogni cristiano, ogni battezzato ha per la vita eterna attraverso le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. I brani della scrittura che oggi ci vengono proposti vanno ascoltati considerando il periodo liturgico in cui ci troviamo, cioè in quella prospettiva battesimale e pasquale. Tutte e tre le letture, infatti, con accenni diversi, fanno riferimento al mistero dell'illuminazione, al passaggio dalle tenebre dell'errore alla luce della vita, passaggio che si opera in noi attraverso il battesimo, nel quale veniamo inseriti nel mistero di morte e resurrezione di Cristo. Il canto all'Evangelo, che conosciamo essere la chiave di lettura per approcciarsi ai testi, è tratta da Giovanni, capitolo 8, versetto 12. «Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita». Sono due dichiarazioni solenni che il Signore fa nella festa, nella festa delle capanne. Riguardo l'acqua della vita e lo Spirito Santo e la luce del mondo. Per quanto riguarda l'acqua, il rimando è certamente a domenica terza di Quaresima. In Giovanni il Verbo, che è Dio, è vita e luce, e la luce infatti è sempre la vita. Il Signore è questa luce divina che vivifica, i cui raggi a torrenti inesauribili si irradiano sugli uomini. Nella tua luce vedremo la luce, ci fa pregare il Salmo 35. Questa luce è anche sul servo, Isaia 42, per illuminare le nazioni, per la manifestazione all'ultimo dei tempi, ma che già ora si realizza. Chi segue il Verbo divino vive la luce dell'eternità beata. E seguire Lui è essere discepoli obbedienti fino a quella morte che è glorificazione di Dio. E diventare noi stessi luce per il mondo, cioè accettando la croce, seguendo il Signore, sempre guidati da Lui, come abbiamo detto altre volte. Le tre letture, dunque, e anche la nuova colletta, ci consentono di individuare rapidamente i temi che caratterizzano questa liturgia della parola. Evangelo e seconda lettura, il tema della luce. La prima lettura, avete ascoltato l'esperienza che fa Samuele, vedere con gli occhi di Dio l'uomo. Guarda l'apparenza, Dio invece vede il cuore. Questa quarta domenica di Quaresima fa parte di quel cammino di preparazione dei catecumeni al battesimo che si celebrerà nella vigilia di Pasqua. Era una delle domeniche in cui, a partire dal III secolo, i catecumeni facevano il grande esame, no? Che via via verificava il loro cammino. La luce corrisponde al battesimo, dove il catecumeno, come il cieco nato, che camminava nelle tenebre, è condotto alla grande luce della fede ed elevato alla dignità di figli. Così, infatti, recita ancora oggi il prefazio. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre, per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita, ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. E così anche il Salmo. Ricordate il Salmo 22, no? Nelle tenebre. Il Signore guida il gregge verso la luce. Poiché noi siamo già stati battezzati, questa luce è ancora mistagogia del battesimo, perché noi dobbiamo continuamente approfondire ciò che abbiamo ricevuto, affinché non accada a noi, come ai giudei della pagina evangelica, di scontrarci con Cristo, pensando, no, di essere arrivati, di sapere più di lui stesso. Ogni uomo battezzato, illuminato, è in grado di testimoniare, ma per la sapienza che gli deriva dalla forza dello Spirito, la fede nel Signore, come il cieco. Io credo, Signore, contro ogni sapere tronfio e gonfo del mondo. Anche la preghiera dopo la comunione invoca Cristo, luce per ogni uomo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Luce per ogni uomo è Cristo, che brilla dentro i cuori, affinché tutti i fedeli pensino e desiderino sempre quanto è gradito a lui e al suo amore di carità. È da notare una piccola eccezione. Questa preghiera, che come altre dovrebbe essere rivolta al Padre, con lo Spirito Santo, secondo quanto sancivano gli antichi concili, con la legge liturgica che dice: quando si assiste all'altare, la preghiera sia sempre diretta al Padre. Qui è rivolta al Figlio, affinché egli, che ha manifestato a noi la luce vivificante dello Spirito e l'amore del Padre, sia ancora per noi. È una piccola eccezione, se volete, ma comunque la legge rimane sempre valida. Il capitolo 9 di Giovanni, nel suo insieme, sappiamo essere una creazione originale dell'Evangelista, di grande valore artistico e teologico. Uno dei brani forse fra i più brillanti dell'Evangelo, lì dove l'ironia tragica dell'Evangelista risplende ancor di più. Certo, qui non vogliamo dire che l'Evangelista si sia inventato una bella storia, no? I fatti, i dialoghi, certo, hanno la bellezza e la sapienza, no, di un ottimo affabulatore, se volete. Noi sappiamo che Una stessa storia, no? Può essere raccontata più o meno bene da persone diverse, ma questo non significa che quella raccontata male sia quella giusta e quella raccontata bene sia stata inventata. No? L'Evangelista ha saputo rileggere degli avvenimenti reali con una particolare abilità, forse perché è più obbediente all'azione dello Spirito. Gli altri Evangeli, infatti, non ignorano episodi di questo genere. Ci sono altre storie che raccontano miracoli di guarigioni di ciechi. Marco 8, 10, Matteo 9, o sommari dove vengono riportate queste guarigioni. Dunque, dietro il racconto del capitolo 9 c'è una buona tradizione storica. Forse il miracolo più vicino a Giovanni 9 è quello narrato da Marco 8, il cieco di Betsaida, lì dove Gesù usa la saliva, un particolare arcaico ricordato soltanto da Marco e da Giovanni. E dunque abbiamo buone osservazioni a favore dell'attendibilità storica dell'episodio giovanneo. Ma forse si tratta anche di fatti diversi, raccontati in tradizioni diverse, ma ripeto, noi abbiamo un testo che ci è proposto nel racconto evangelico non soltanto come cronaca, lo abbiamo detto più volte, gli Evangeli non fanno cronaca, ma dalla cronaca raccolgono gli elementi per una lettura teologica. Il miracolo o il segno, secondo Giovanni, è meglio parlare di segni, il segno del cieco nato interrompe una serie di controversie che sono state raccontate nei capitoli 7 e 8. Anche il 9 in realtà è una controversia, poi si risolve, no? In una diatriba tra il cieco e le autorità che non riconoscono a Gesù la potenza divina che ha operato proprio quel miracolo. E poi il capitolo 11, al versetto 45, dopo la resurrezione di Lazzaro, quando i capi giudei decideranno la morte di Gesù e per buona misura anche quella di Lazzaro. Così togliamo di mezzo, no? Ciò che distrae il popolo dal seguirci, dicono le autorità. Ora, anche se l'episodio del capitolo 9 è considerato un brano battesimale e come tale utilizzato nella liturgia e nella catechesi, soprattutto nella tradizione patristica, tuttavia la narrazione non ha indicazioni univoche precise in tal senso. Infatti, le opinioni degli esegeti non sono probanti a nessuna delle due interpretazioni. Forse possiamo parlare con più concretezza di allusioni battesimali nel testo di Giovanni. Per esempio, per 5 volte troviamo il verbo lavare, niptein, e non luein, termine quest'ultimo che nel Nuovo Testamento ha propriamente valore sacramentale. Quindi c'è un'allusione. Poi il riferimento alla piscina di Siloe, che Giovanni traduce inviato, e nel quale il cieco si lava, e quell'inviato del Padre è Gesù. E con tale lavaggio il cieco si purifica dal fango e acquista la luce della fede. E poi quell'insistenza sulla cecità dalla nascita, che viene ripresa più volte, no? Quasi un invito ad accostare questo segno a quel miracolo spirituale della nascita dall'acqua. Ora, se l'allusione al battesimo è molto probabile, il significato teologico principale di questa pericope è comunque di carattere cristologico, in quanto la tematica di fondo si incentra sulla rivelazione di Gesù, luce del mondo, e sulla fede nel profeta messianico, il rivelatore escatologico. Giovanni, nel suo Evangelo, sappiamo, raduna simbolicamente sette segni, quelli che negli altri Evangeli, nei sinottici, sono chiamati miracoli. I segni, gesti concreti, efficaci, storici, rivelano l'identità di Gesù e dunque l'Evangelista li seleziona secondo una teologia simbolica, per questo limitati a sette, in quanto prefigurano il massimo segno che nell'Evangelo di Giovanni è la resurrezione del crocifisso, l'ottavo segno dunque. Negli appunti trovate l'elenco che inizia con le nozze di Cana, passa attraverso la guarigione del figlio dell'ufficiale regio, la guarigione del paralitico della piscina, la moltiplicazione dei pani, Gesù cammina sulle acque, il cieco nato, la resurrezione di Lazzaro. In comune con i sinottici sono solo due segni, la moltiplicazione dei pani e dei pesci e Gesù cammina sulle acque. Il contesto. Dal capitolo 7 noi sappiamo che Gesù si è recato a Gerusalemme per la festa delle capanne, una delle feste principali. La tradizione ebraica chiedeva che almeno una volta, in occasione di queste feste, il buon ebreo, il pio ebreo, facesse un pellegrinaggio a Gerusalemme. Questa celebrazione, la festa delle capanne, è una celebrazione autunnale e faceva memoria di quel dono che nel pellegrinaggio di Israele nel deserto il popolo aveva ricevuto, attendendo Mosè che scendesse dal monte con le leggi. Aveva fabbricato, costruito delle tende e lì aveva dimorato, in attesa di quel dono. Questa festa era caratterizzata anche da una solennità accentuata da una quantità enorme di luce. Falò, torce, luminarie varie avvolgevano la città di Gerusalemme in una straordinaria atmosfera luminosa. L'affermazione di Gesù, che abbiamo ripreso nel canto all'Evangelo, «Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita», si ricollega da una parte al simbolismo della festa, ma dall'altra prepara il senso profondo del cieco nato. Rileggiamo dunque questa pericope che abbiamo incontrato più volte, anzi potremmo dire che ogni anno, perché c'è sempre l'occasione, abbiamo detto, sia per la presenza di catecumeni, ma anche per la bellezza di questo testo, che è da preferirsi certamente agli altri due cicli. La narrazione comincia con alcuni elementi cosiddetti vocazionali. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù passa, vede. In seguito troveremo il verbo chiamare. È la triade vocazionale, ricordate, con cui ogni vocazione ha inizio. È stato così per Levi, Matteo, è così per i primi discepoli, Marco 1,16. Quest'uomo è cieco dalla nascita, è la prima delle otto volte in cui verrà ribadito verrà ribadita la condizione di quest'uomo, è cieco dalla nascita. I suoi discepoli, versetto 2, lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Era opinione popolare, salda credenza giudaica, e ancora oggi, permettetemi di aggiungere, che ogni disgrazia fosse conseguenza, no, di un castigo dovuto a un peccato. Ora, i peccati erano certamente dei genitori, questo non era ancora nato per fare il peccato, e dunque il figlio è punito per i peccati dei genitori. È possibile che i discepoli fossero convinti che l'uomo potesse anche aver peccato prima di nascere, no? Nel seno della madre, come alcuni rabbini del tardo giudaismo ritenevano. Comunque, è possibile che abbiano ragionato nel modo seguente. C'è stata una sorta di anticipazione, no? C'è stata una serie di film un po' di tempo fa, no? Adesso non mi viene in mente il titolo, ma in cui si puniva il reato ancora prima che questo venisse compiuto, no? C'era una sorta di predizione di quello che il cattivo di turno avrebbe compiuto, e allora veniva arrestato prima ancora di compiere il male. La cosa è un po' contraddittoria, perché non l'aveva ancora fatto, veniva punito per una cosa che non aveva fatto, che voleva fare. Ma una cosa è pensare, se noi venissimo puniti per tutte le cose che pensiamo, no? Così sappiamo anche che non tutto ciò che pensiamo poi lo realizziamo, no? Alle volte il pensare è liberazione, è uno sfogo, una valvola che ci permette di scaricare le tensioni. La mentalità giustizialista, dunque, è presente anche nei discepoli. Ma questo rivela una misconoscenza della bontà divina, un moralismo assoluto che vede il bene e dunque il benessere, il male e dunque la punizione. Voi sapete che nella scrittura c'è un passaggio molto lento, da una visione della vita dove l'uomo buono è premiato, l'uomo cattivo è punito. In realtà, Giobbe, il Coelet, diranno: è quello che dice il Siracide, non è sempre così. Anzi, il più delle volte è il cattivo che è premiato, no? Per la sua intraprendenza. Il buono, invece, è vittima di quella sua bontà che gli impedisce di aggredire l'altro e difendere i beni. Il tutto ruota sempre su questo possesso di beni, sulla ricchezza. I discepoli dunque chiedono al Signore di esprimere una sua opinione. È cieco perché è punito del peccato dei genitori oppure per un suo peccato? Ora, l'Antico Testamento era chiaro sul fatto che le colpe dei padri non ricadevano sui figli. Ezechiele dedica un lungo capitolo per stabilire questo dato fermo, Ezechiele 18, i versetti 1-32. La volontà del Signore è: avrò forse io piacere della morte dell'iniquo? Parla il Signore Dio. O piuttosto che egli si converta e viva. Gesù stesso, in altro contesto, aveva rilevato che coloro uccisi da Pilato in una strage compiuta nel Tempio, o quelli che erano stati travolti dal crollo della torre di Siloe, non erano più colpevoli di altri, ma tutti erano chiamati alla conversione. Cosa risponde Gesù dunque? Versetto 3. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Gesù esclude che il male, la cecità, sia causata dal peccato del cieco o dei genitori, contrastando ogni parere. E dice: ciò che si vede, scordatevi, perdonatemi questa dicotomia, ciò che noi vediamo, no, o meglio non vediamo, è che ciò che è accaduto a quel cieco è perché si manifesti l'opera divina in lui. Il segno dunque è rivelazione, quello che accadrà, della gloria divina, la cui manifestazione finale è la resurrezione di Cristo, la massima opera del Padre con lo Spirito, così come sarà anche per Lazzaro. Quel cieco permette a Dio di dare agli uomini un segno che apre la via verso quella luce, quella verità, quella condizione a cui noi tutti siamo chiamati. Gesù, al versetto 4, aggiunge: bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Dobbiamo compiere, notate il plurale, non è soltanto Gesù, ma anche i discepoli. E dunque noi dobbiamo compiere le opere di Gesù, le opere di Dio. E dice finché è giorno, un'immagine che è ricordata anche altrove, riguardante il tempo della decisione di fede. Il giorno è il tempo, o se volete, la vita terrena di Gesù, la nostra, in cui dobbiamo compiere la missione ricevuta dal Padre. Ed è un tempo breve, che va usato per intero, perché quando arriverà la notte non si può fare più nulla. È un supremo richiamo alla brevità del tempo concesso. Ma lo sappiamo, non è una scadenza che ci coglie di sorpresa, no? Il tempo dato, tuttavia, è sempre sufficiente per la decisione. A Dio non importerà la quantità di cose che abbiamo fatto. Ricordate, il giusto alla fine della sua vita per un peccato può perdere tutta la giustizia. Il peccatore, all'ultimo, per un atto di bontà, recupera quella giustizia che non aveva avuto per tutta la vita. E allora? Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Gesù annuncia per la prima volta che mentre è nel mondo, è la luce del mondo. Notate come si sale nel tono delle parole di Gesù. È la luce del mondo. Così lo aveva detto al famoso capitolo 8, versetto 12, lo dirà ancora al capitolo 12, versetto 35, così come era stato proclamato all'inizio, al prologo, capitolo 1, i versetti 4 e 9. E a queste parole una strana operazione. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Un impasto che sembra più un'opera di stregoneria quasi, no? accadrà anche con qualche altro infermo, anche se si serve in quei casi del tocco della sua mano. Non siamo né dinanzi a stregoneria né a medicamenti portentosi. Il fango sugli occhi, non c'è bisogno di essere laureati in medicina per capire che la cecità peggiora ricoprendo gli occhi con uno strato di fanghiglie. Il cieco è guarito soltanto per la parola «va e lavati». Ma qui è richiesta una fede obbediente, come in un altro episodio. Ricordate Eliseo e il lebbroso Naaman nel Siro? Anche lì Eliseo aveva ordinato: va a lavarti 7 volte nel fiume Giordano. E Naaman non voleva andarci. Dice: ma questo fiume pieno di fanghiglie, no? Perché non era neanche acqua limpida. Non ci sono forse acque più degne? E non voleva lavarsi. Furono i servitori che gli dissero: ma vuoi guarire? Ti ha chiesto questo? Fallo. Se guarisci. Sono i servi che hanno fede per Naaman e lo convincono. E infatti lavatosi guarì. La sua pelle ritornò come quella di un fanciullo, rosa, soffice. Per alcuni padri, tra i quali Sant'Ireneo, il fango e la saliva avrebbero il valore simbolico in riferimento alla creazione del primo uomo, e quindi saremmo dinanzi a una nuova creazione operata da Gesù, il Verbo incarnato. Così è anche, dello stesso opinione, Sant'Ambrogio. Giovanni accentua molto il fatto che il Maestro fece del fango, anche qui, come era cieco fin dalla nascita, era nato cieco, ripetuto 8 volte, per ben 4 volte si ricorda che Gesù ha fatto del fango, me l'ha messo sugli occhi e mi ha detto. Nel racconto, voi sapete, specialmente quando si ripete, alcune cose dopo un po' vengono tralasciate, tranne quelle che si ritengono importanti, no? Alla base del buon, come si dice, colui che interroga, no? Fa ripetere più volte la dichiarazione di innocenza o di colpevolezza per capire se il racconto è veritiero o falso. Perché se se l'è inventato, a furia di ripetere, dopo un po' entrerà in contraddizione. Ma se la cosa è vera, cadranno alcune cose, ma gli elementi validi rimarranno sempre lì. E questo fango è ritenuto valido dall'autore. Da notare anche che, secondo la casistica farisaica, manipolare il fango era azione proibita nei giorni festivi. Gesù ha trasgredito, almeno secondo i giudei, la legge del riposo sabbatico. Ma avendolo guarito, e l'ha guarito la potenza di Dio, non è in contraddizione, perché il sabato l'uomo incontra Dio. E questo incontro produce guarigione, produce vita. Il verbo spalmare il fango sugli occhi letteralmente indica l'unzione, quell'unzione che nel rito battesimale è elemento ritenuto valido e sempre attuato fin dai primissimi tempi. Gesù invia l'uomo alla piscina di Siloe, e l'Evangelista stesso, dalla traduzione, significa inviato, è un'interpretazione cristologica. Ora, questo luogo era ben noto storicamente A sud-est del Tempio vi era una piscina che riceveva l'acqua dalla vicina fonte di Gicon. Il re Ezechia, per difendere Gerusalemme dall'attacco dei nemici, soprattutto nella guerra col re assiro Sennacherib, interrò il canale, costruì una galleria, beh, capite bene, una città assediata, se non ha acqua. E come recuperavano l'acqua doveva essere nascosto, no? Altrimenti gli altri l'avrebbero interrotto, questo flusso. I preparativi di Ezechia sono ampiamente descritti nel secondo libro delle cronache, al capitolo 32. Ora, il nome ebraico Shaliah, aramaico Shiha, canale emittente, inviato, dunque, lo ritroviamo anche a Qumran, in un rotolo di rame. Gesù, dato che questo è il riferimento a lui, è l'inviato per eccellenza. Piscina, poi, è ancora oggi, il vocabolo greco con l'invetran, è utilizzato per indicare il fonte battesimale. Quello che Gesù fa al cieco poi ricorda un altro episodio, Ezechia, secondo libro dei re, capitolo 20, ha un'ulcera, sta per morire, piange, il Signore gli dona ancora vita, e come viene guarito? Con un impasto di fichi. Ora, ancora non è stato trovato scientificamente, no? La validità dell'impiasto di fichi nella guarigione dell'ulcera. Ma il Signore guarisce, è la sua parola. È sulla fede in questa parola che quell'impiasto di fichi viene messo, no? Sulla ferita. Così il cieco obbedisce, va ed è guarito lavandosi gli occhi e torna con una vista perfetta. Aprire gli occhi ai ciechi era uno dei gesti messianici. E soprattutto l'essersi lavato nella piscina, svilupperà Sant'Agostino, è una visione cristologica, perché il cieco non lava i suoi occhi in una qualsiasi sorgente, ma nelle acque simboliche di Dio, anzi del Cristo stesso, l'inviato del Padre. Il cieco passa dalla tenebra alla luce attraverso il passaggio dell'acqua purificatrice che è Cristo. Ecco dunque l'ulteriore riferimento battesimale che pervade tutto il capitolo 9. Qual è la reazione al segno? Quella della folla, i versetti 8-11. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Notate la vivacità del racconto e la reazione della folla al prodigio di questa guarigione. Primo, l'identità del miracolato. È lui, non è lui? Sì, è proprio lui. È il modo con cui il cieco è guarito. Ritornerà dell'interrogatorio del cieco e dei genitori del cieco da parte dei farisei. Il cieco, o l'ex cieco, affermerà di essere lui e di essere guarito secondo i fatti che ripete con fedeltà. E quando al versetto 12 gli viene chiesto: dove è costui? Rispose: non lo so. È l'ignoranza della fede, come ritroviamo anche in altri passi. Il cieco, che pur sta intuendo il mistero della persona di Gesù, non ha ancora maturato la sua fede per lui. Gesù è ancora un uomo, ma il suo essere straordinario farà fare un salto qualitativo al cieco, che riconoscerà in Gesù il profeta che viene da Dio e il figlio dell'uomo nel quale si rivela il Padre. Notate il crescendo. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso fra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Il cieco ripete, ma nella sintesi rimangono quelle deposizioni, abbiamo detto, importanti. Ma cosa colgono coloro che lo interrogano? La non osservanza del sabato. I tutori della legge sono ciechi spiritualmente, perché non riflettono sul segno che Gesù ha operato. Il precetto divino del sabato era considerato sacro, il più grande o fra i più grandi nella legge, dunque un precetto inviolabile. Osservarlo significava mostrarsi fedeli. E la legislazione del sabato sappiamo essere diventata via via sempre più minuziosa, imponendo innumerevoli divieti. Negli appunti, fra i lavori principali proibiti di sabato, erano contati 39, 40 meno 1, per dire che insomma avevano proprio... che andavano dai lavori agricoli via via a tutto ciò che l'uomo poteva fare per il proprio benessere. Ma nonostante l'affermazione dei farisei, rimane il fatto incontestabile del segno straordinario. Un trasgressore della legge che ha guarito un cieco nato. E c'è diatriba, c'è incertezza, tanto che quelli che avrebbero dovuto vedere sono incapaci e si rivolgono a uno che è stato cieco fino ad allora. Che dici tu? Notato, i dotti si rivolgono all'ignorante. E cosa dice il cieco? È un profeta. Ero cieco, ora ci vedo. Lo riconosce come profeta. Più avanti, uno che fa la volontà di Dio, versetto 31, che è da Dio, versetto 33. Ma le autorità non si arrendono all'evidenza dei fatti, chiedono ulteriori prove. E allora chiamarono i genitori, versetto 18, di colui che aveva recuperato la vista, e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo, chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. I genitori confermano, abbiamo detto, i due problemi principali: l'identità di questo cieco, sì, è nostro figlio ed è nato cieco, ma come sia accaduto che abbia recuperato la vista non lo sappiamo, chiedetelo a lui, all'età, è maggiorenne, no? Interrogatelo. Notare l'imperativo aoristo: nuovamente interrogatelo. Desta stupore la distanza che i genitori attuano con il figlio sanato, che sarà pure maggiorenne, però è un figlio che hanno visto crescere cieco, che aveva davanti a sé una vita miserevole. Fare il mendicante a quei tempi, fare il mendicante non è mai una bella fine, no? Ma a quei tempi era ancora più dura, se volete. Questi genitori non hanno momenti di gioia, o almeno non si manifestano gioiosi. Non un'esclamazione di gioia, non un'espressione di riconoscenza per il prodigio che ha sanato il loro figlio. Emerge la paura grande di quella scomunica. Chi riconosce Gesù come il Cristo doveva essere espulso dalla sinagoga. Del resto, in Giovanni, Nicodemo, uno dei capi del popolo, membro del Sinedrio, no? Va di notte da Gesù. E già al capitolo 7, i versetti 45-52, c'era una cospirazione contro Gesù, cercando come toglierlo di mezzo. I versetti 24-25 chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco, ora ci vedo. Da notare la dichiarazione che vorrebbero estorcere al cieco: dà gloria a Dio, un imperativo, una formula che identifica un solenne giudizio. Una dichiarazione solenne, dunque. E badate, si dice: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Hanno già imboccato la risposta, no? Deve soltanto sottoscriverla. La risposta del cieco è davvero abile. Notate, non si è ancora esposto, no? Pur difendendo la sua situazione. Dice: non so se quest'uomo sia peccatore, una cosa so, ero cieco e ci vedo. Se sia peccatore, lo dite voi. È come a dire, contra factum non vale un argumenta, dicevano, no, gli antichi legislatori. C'è un fatto, ed è questo, ci vedo. Allora gli dissero, versetto 26, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro. Ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero, suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Ora, il cieco qui comincia a prendere posizione, anche se il suo parlare è più verso una derisione, no? Di questi suoi giudici che non hanno più elementi. Il cieco ha capito che chi ha dinanzi vuole trovare un pretesto per condannare Gesù. E allora li provoca per smascherare le loro intenzioni. È accolto nel segno. La risposta è l'ingiuria, quella di chi non ha più ragioni, non ha più parole. Notare il disprezzo per Gesù, che non chiamano neanche per nome. Costui, dicono, ostentano la loro fierezza di discepoli di Mosè. Rispose loro quell'uomo, versetto 30, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo in mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Ancora basandosi sul fatto incontestabile della sua guarigione, l'ex cieco, guarito dunque, rigetta l'obiezione dei giudei, dimostrando l'origine divina del maestro. È una logica popolare, potremmo dire, per capirci. Dio non ascolta i peccatori, ascolta coloro che credono in Lui, i Suoi adoratori. E questo prodigio è unico nel suo genere. Anzi, se nella storia sacra non si registrano casi analoghi, gli oracoli profetici predicevano la guarigione dei ciechi soltanto ad opera dell'eletto di Dio, il Messia. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. È Dio che guarisce. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Avviene quello che era già stato deciso. Chi riconosce Gesù Messia verrà espulso. E abusando questi capi del loro potere, in modo altero e superbo, cacciano via quest'uomo guarito dalla cecità, rivelando di essere loro ciechi. Loro vivono nel peccato e si ostinano a non volerne venir fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è, Signore, perché io creda in lui? Figlio dell'uomo, notare il titolo cristologico che diviene oggetto di solenne professione di fede. Chi è? È la stessa domanda di domenica scorsa della Samaritana. È colui che ti parla, dirà Gesù. Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. E la risposta? Credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Così come nell'episodio di Lazzaro, della risurrezione di Lazzaro, Marta farà dinanzi a Gesù. Credi tu che io? Credo, Signore. La professione di fede e la prostrazione esprimono che Dio è presente nella persona di Gesù. Il cieco ora è come un catecumeno a cui il battesimo ha aperto gli occhi. E le domande e le risposte nel corso della narrazione sono le tappe della fede di quest'uomo. Una fede che è donata in quel progressivo percorso catechetico, pedagogico. Dio, nel rispetto dei ritmi e delle capacità dell'uomo, li guida pian piano verso di sé, come dice il Salmo, guida il gregge, le pecore madri, gli agnelli, a ognuno secondo il suo ritmo, secondo le sue capacità e possibilità. Versetto 39. Gesù allora disse, è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Da notare che il vocabolo greco crima è un termine tecnico che indica il processo non nella sua parte conclusiva, che Giovanni chiama crisis, sentenza, ma nel suo aprirsi e durante il suo svolgimento. Ecco, Gesù viene per aprire un processo, ma un processo che ha l'ambizione di salvare il mondo. È la proposta di salvezza offerta a tutti, ma è un'offerta che effettivamente opera una divisione tra chi li accetta e chi la respinge. L'uomo che si riconosce cieco acquista la vista alla luce di Gesù, mentre chi crede superbamente di vedere perde la vista davanti alla luce di Gesù. La venuta di Gesù luce è l'ora della decisione ultima, per la perdizione o per la salvezza escatologica. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Prima condizione per uscire dal peccato è avere la coscienza di essere nel peccato. Ho peccato contro di te. Ricordate il figlio prodigo, no? È in quella consapevolezza che inizia il percorso, che è ancora nelle mani del padre. È lui poi alla fine che gli dà la libertà, il perdono. Quel figlio disgraziato, no, prodigo, si sarebbe accontentato di essere servo, schiavo. Invece figlio, nell'amore del padre. I farisei e anche noi, dobbiamo aprirci tutti alla luce della rivelazione. A nulla valgono per la salvezza le nostre preghiere, i digiuni, le elemosine, se viene a mancare la fede. Ricordiamo la parabola del fariseo e del pubblicano. Signore, diceva il fariseo a testa alta, prego, digiuno, pago le decime, mentre il pubblicano, in fondo, prostrato, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. La fede, dunque, opera ed esige il riconoscimento della realtà, del rapporto che deve esistere fra Dio e l'uomo, dove Dio è misericordia, l'uomo è miseria e peccato. Dio chiede a noi di poter operare, aiutandoci a rompere con il peccato, a trasformare il nostro cuore in un cuore di carne, dirà il Salmo 50, dove il cuore di carne può offrire il vero sacrificio a Dio, un cuore contrito e umiliato. Un sacrificio che Dio non disprezza. Se la cecità fisica chiude l'uomo in una prigione di tenebra, impedendogli di gustare pienamente il mondo che gli è intorno, nel ventaglio di colori che la vita offre, ancor più terribile è la cecità interiore che chiude l'uomo nella morte, impedendogli di spalancare le porte del cuore alla vita e alla meraviglia dell'amore di Dio. Il racconto evangelico è celebrazione di un prodigio che apre la strada verso il Signore, una realtà verso cui noi siamo condotti, tutti, a Gesù, vera luce del mondo. Ma se vogliamo a conclusione fare qualche piccola, un riepilogo di questo lungo testo. La guarigione di quest'uomo nato cieco dà l'occasione a Gesù di manifestarsi luce del mondo, colui che fa vedere, il rivelatore del Padre. Ma è nella docilità del cieco ai gesti di Gesù, alla sua pronta obbedienza, a quella umiltà che arriva all'atto di fede, è lì che noi siamo chiamati, no? A vedere. Il cieco non riceve il dono della vista fisica soltanto, ma soprattutto il dono della fede che lo porta a riconoscere e adorare il Signore. Il brano ci pone due modi di vedere, che non sono sempre uniti. Anzi, la maggior parte di coloro che videro Gesù non lo hanno riconosciuto come Dio. E se questa pagina evangelica è così interessante e attuale, è perché ancora oggi abbiamo la stessa fatica del credere. Il difficile cammino compiuto dal cieco è il contrario di quello dei giudei. Il cieco, gradino per gradino, con la sua rettitudine e con un ragionamento fatto di buonsenso, accede a una comprensione sempre maggiore dell'avvenimento. Accede alla persona di Gesù, fino a quella luce della fede. Egli vede colui che lo fa vedere. E diventa segno, simbolo dell'uomo che, illuminato da Cristo, è testimone della fede in Gesù. L'Evangelista ci tiene a mettere in evidenza che il cieco riacquista la vista dopo essersi lavato dell'acqua della piscina. Sono andato, mi sono lavato, ora ci vedo. E nella persona di Gesù che il cieco riceve la vista. E dunque l'accostamento a quell'acqua battesimale, alla quale Gesù, nel colloquio con Nicodemo, lega la rigenerazione dell'uomo, il famoso capitolo 3 di Giovanni. Dunque, la tradizione patristica ha visto in questo testo il simbolo della rigenerazione battesimale. Ma questa pagina mette in evidenza, dicevamo, il travaglio interiore di ciascun uomo, che è incapace, siamo tutti ciechi, nasciamo tutti ciechi, in sostanza, incapaci di giungere con le nostre forze alla luce e alla vita. Soltanto l'incontro e l'intervento di Cristo risorto può aprire i nostri occhi verso la sua luce. Quanto è tragica la situazione del credente. Nella storia ancora di questo cieco nato, che cosa ha dovuto fare quest'uomo? Una rottura violenta con il mondo, una confessione eroica della verità. Ha riconosciuto Gesù come l'inviato di Dio ed è escluso dalla comunità, cacciato come un peccatore. Perfino i suoi genitori si rifiutano di difenderlo. La fede appare come solitudine. Deve superare la paura, il rispetto umano, la preoccupazione dell'opinione degli uomini, farsi conquista intrepida dell'indipendenza, e la vera libertà è raggiunta dolorosamente. Anche la prima lettura, che non l'abbiamo affrontato, ma l'abbiamo lasciata un po' come substrato, no? In Samuele, uomo timorato di Dio, fin dall'infanzia ha risposto con prontezza: Samuele, eccomi, mi hai chiamato? Anche a lui il Signore dice: tu non vedi giusto, tu guardi all'apparenza, tu giudichi per simpatia. Come Samuele, anche noi possiamo non vedere giusto. Noi ci accechiamo con le buone ragioni per non vedere, creando false evidenze, rifiutando di aprire gli occhi. Noi vediamo, ma non è vero. Opportuno il richiamo di San Paolo, che ci invita a proteggere, a dare pieno sviluppo del dono che ci è stato fatto nel battesimo. Mediante l'unzione della fede, dice Paolo, cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma sconfessatele. Come la persona di Gesù, dunque, costringe a una presa di posizione a cui nessuno può sottrarsi, così il cristiano, con la sua condotta, è chiamato a sconfessare la vita pagana dei suoi contemporanei. Coloro che odiano la luce rifiutano di avvicinarla perché le loro opere sono malvagie e non vogliono che siano scoperte. Con questo nuovo modo di vedere, Cristo offre a noi nel battesimo. Con questa luce noi dobbiamo illuminare continuamente la nostra condotta. E così, dunque, dobbiamo ora accostarci a quei misteri che celebriamo. Questo nostro stare insieme può sembrare ad alcuni il nostro radunarsi per celebrare il Signore, può sembrare tempo perso, abitudine o altro, ma per noi è incontro di fede col risorto, che ci offre la sua carne come nutrimento, la sua parola come luce di verità, che rischiara il nostro cammino. Anche noi, come Samuele, possiamo fermarci all'apparenza e non entrare nel cuore del mistero che si sta compiendo. anche noi, anche a noi può accadere ciò che è accaduto ai giudei, di non scorgere negli umili segni della celebrazione eucaristica la presenza divina. Ci capita di passare accanto a Cristo senza avvertirne la presenza. È troppo piccolo il segno per noi, che abbiamo la vista oscultata, offuscata dai bagliori. Beh, ormai saliamo, andiamo sulla Luna, mandiamo astronavi un po' dappertutto, il luccichio dei potenti mezzi, macchine, telefoni, comunicazioni rapide, continue. Scrive il libro dell'Apocalisse. Tu vai dicendo: io sono ricco, dovizioso, non ho bisogno di nulla, e non sai che sei un meschino, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro raffinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per rivestirti, sicché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungere i tuoi occhi affinché tu ci veda. E chiudo con la preghiera di colletta, che recita così: Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore, non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.